Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero, all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi con noi abbiamo una persona sicuramente connessa con la vita, speaker radiofonico, infatti ha condotto rubriche radiofoniche come Il Calcio che Scotta e Angeli e Demoni, conduttore televisivo con programmi come Primo, Secondo e Calcio e Partiamo Calcio Sannita, influencer, discografico in collaborazione anche con altre persone, gestisce una casa discografica indipendente Emergency TS Music per soli artisti emergenti, allenatore ed autore del romanzo La Scelta, edizioni AS Grafica 2023. Abbiamo qui con noi Ezio Licciardi. Ciao Ezio.
Allora, buonasera a tutti, ti correggo subito e mi dispiace farlo, Ezio Licciardi, però stai tranquillissimo perché tutti sbagliano, sei il primo, io ci sono abituato.
Perdonami, perché effettivamente, no, ti dico anche le cose, immediatamente, l'errore è perché in effetti Ezio Licciardi, però poi, nella mia nota che mi ero preparato per poterti introdurre, non so perché ho scritto Ezio Licciardi, quindi scusami, perdonami.
Ma guarda, io abito in un posto che si chiama Calvi, qui vicino c'è un paese dove c'è un ristorante che si chiama Licciardi e immancabilmente io ricevo telefonate per prenotazioni di tavoli per il ristorante Licciardi, quindi stai proprio tranquillissimo.
Va bene. Allora, ecco, partiamo, io direi di partire dai tempi che viviamo, ecco, tu per tutte le cose che fai, insomma, cerchi comunque di trovare una strada per logicamente mettere alla luce logicamente, ecco, la verità, perché oggi fare comunicazione, bisogna essere, ecco, veri, sinceri e avere logicamente le giuste fonti per poter avere rispetto per chi logicamente riceve la notizia e la comunicazione. Voglio sapere, ecco, quanto è complicato oggi fare comunicazione.
Allora, guarda, hai centrato il punto, è veramente molto complicato. Se parliamo per esempio di calcio, basta guardare le reti più importanti, Mediaset, vedere le interviste che fanno gli allenatori e sembrano tutti quanti lo stesso libro abbiano letto, sembra che abbiano letto tutti lo stesso libro, perché dicono in realtà tutte le stesse cose, onde evitare domande più sgradevoli, per sapere quello che in realtà vuole sapere il pubblico, perché, cioè, di sentire frasi già fatte veramente ne abbiamo fin sopra i capelli. Quindi io al tempo, e stiamo parlando ormai di 10 anni fa, ideai questo profilo Facebook anonimo e, che parlava di calcio, appunto, vero, non calcio di serie A e di serie B, ma di calcio dilettanti, e attraverso questo profilo Facebook anonimo io cercavo di dire quelle che erano le verità e che magari mettendoci la faccia, sai, era un po' più difficile dirle. Quindi pescai questo jolly inconsapevole, perché davo alla gente quello che voleva, però ecco, mi sono reso conto che poi è vero che la gente vuole la verità, ma in realtà vuole sapere anche chi dice la verità, per poi fare la caccia alle streghe, perché dietro la verità ovviamente qualcuno cerca sempre di celare la verità, di conseguenza dirla diventa veramente complicato. E in quel caso ci sono riuscito e ho capito che dire la verità alla fine serve per mettere a posto un po' le cose nel mondo del calcio, e non voglio dilungarmi, al di là di quello che vediamo c'è tanto di quello che non vediamo, e quindi se la gente veramente dicesse un po' la verità, magari questo mondo così amato sarebbe messo sui binari giusti. Ecco, parliamo per esempio di partite vendute, ma quante volte abbiamo sentito di campionati truccati, di arbitri che non fanno il proprio dovere? Questo come succede nei campionati che sono più sotto i nostri occhi, quelli professionistici. Ogni 10 anni magari esce qualche novità, ma nei campionati, quelli dilettantistici, quindi il calcio quello vero, quello fatto di polvere, fatto di sudore, fatto di stipendi mai pagati, ecco, lì si vedono delle cose indicibili. È da lì che parte tutto. Porteremo attraverso la verità il calcio sui binari giusti, magari si aggiusterebbe un po' tutto.
Senti, tu hai tirato fuori proprio l'aspetto legato al calcio dilettantissimo, ma ecco lì la situazione legata alle scommesse, al truccare le partite, è qualcosa di marginale o è soltanto più nascosta rispetto al calcio professionistico?
Ma guarda, dal momento in cui si inizia a scommettere sui campionati di Serie D, e anche quelli di eccellenza, a me viene veramente tanto da pensare. Io sono affezionato agli anni 80-90, quando esisteva la schedina. Se tu ben ricordi, quando allora Paolo Valenti faceva il 90° minuto, parlava nella trasmissione delle 18:30 di un eventuale 1x2 dell'unica partita che si sarebbe giocata in notturna, e quindi dell'eventuale vincita se usciva l'1, se usciva l'x o se usciva il 2. Secondo me già da allora si subodorava qualcosa di strano, perché magari veniva premiato sempre il segno meno pagato. E ad oggi le scommesse, se vedi, non esiste più una partita delle 8:30, ma esiste una delle 12.
Ne esistono perché sono
tanti. Quindi ti dà la possibilità di giocare quella di mezzogiorno delle 3, poi perdi quella di mezzogiorno e ti rigiochi di nuovo tutte le gare. Ecco perché secondo me sono state messe con questa differenza di orario, per darti la possibilità di giocartele più volte. Immancabilmente quella che cade è sempre la partita più giocata, quella più scontata, e quindi mi sa che questo mal costume non è che è andato via. Nel calcio dilettante peggio, sai che succede nel calcio dilettante? Magari tante società che non riescono a raggiungere gli obiettivi dal mese di dicembre non iniziano più a pagare i propri giocatori. I giocatori comunque sono legati a quella squadra fino a fine campionato, e per rifarsi degli stipendi che non gli verranno mai dati, magari si vendono le partite. È verità, è bugia? Non lo so. So che ho visto con i miei occhi.
Certo,
che so che succede.
In effetti, raccontato nel tuo libro La Scelta, hai raccontato cose concrete, cose che tu hai toccato, ecco, tra virgolette, toccato con mano, insomma, che altrimenti non avresti raccontato. Ma ecco, quando è stato difficile, ecco, più che scriverlo questo libro, ecco, promuoverlo, perché no, fare in modo che arrivasse alla gente, quanto è stato difficile, insomma.
Allora, ovviamente io ho sfruttato la leva della mia regione, perché il personaggio Ezio Riccardi e il profilo Facebook Il Calcio di Scotta era comunque noto nella mia regione. I risultati, devo dire la verità, io sono rimasto contentissimo dell'impatto del libro, specialmente nella mia provincia. Credo di essere stato, al momento dell'uscita, il libro più venduto di quell'anno. Sono contentissimo. Di certo, perché arrivasse ancora di più alla gente, diciamo, me lo sono autopromozionato, magari anche incontrando la gente, quindi facendo un firmacopie con le persone che erano interessate al libro. Perché si sa poi, quando non sei distribuito da una casa editrice che ti fa firmare un contratto e che provvede tutto lei, insomma, se non muovi tu il culetto, è difficile che poi avvengano questi successi. Quindi, diciamo, la stesura del mio primo libro è andata bene, soprattutto al di là di quello che c'era scritto, che ci ho messo, e non potevo fare altro. Ora vedremo con il secondo, che spero di fare nell'anno nuovo, se si ripeterà, si ripeteranno i risultati del primo, vediamo.
Se l'approccio è questo, sicuramente l'approccio è questo, riceverà sicuramente i giusti riconoscimenti. Senti, nel tuo libro logicamente, per poter affrontare logicamente questo tipo di denuncia, il tutto l'hai affrontato, ecco, a muso duro, ma anche nella vita di tutti i giorni bisogna affrontare la vita a muso duro, come diceva Pierangelo Bertoli.
Eh sì, assolutamente sì, anche se, guarda, caratterialmente sono un tipo molto esposto, ti dico la verità, però in quel caso castighi, perché cioè io credo che se analizzassi il mio sangue all'interno, al di là dei globuli rossi, globuli bianchi e tutto quello che ci può essere nel sangue, ci sono una miriade di palloni, quindi quando si parla di calcio e quando si tocca il calcio, si tocca veramente una cosa a me cara, e allora lì ho cacciato gli artigli e ho affrontato la situazione a muso duro, perché vedevo troppa gente che approfittava del gioco del calcio, quindi ho voluto denunciare queste persone. Nel libro si trovano più di 300 nomi, e tu lo sai benissimo che quando si scherza con i nomi degli altri bisogna stare bene attenti a quello che si dice, perché il rischio di incorrere in qualche denuncia è dietro l'angolo. Io invece ho citato più di 300 persone, non certo parlando bene di tutti, e ad oggi fortunatamente non ho ricevuto nessuna sorpresa, proprio perché di fronte alla verità hanno solo potuto constatare e non hanno potuto fare altro. Di certo non è stato semplice nemmeno questo, ho dovuto scrivere e rileggere il libro, penso, migliaia di volte, onde evitare di incorrere in errori. Non l'ho fatto mai leggere a nessun avvocato, mi sono fidato di quello che ho scritto, e ti ripeto, ogni verità è supportata
da fatti,
di conseguenza non mi sono inventato niente, però non è stato affatto semplice citare le persone, e questo è invalso anche per quanto riguarda la promozione, perché sai, quando comunque parli di persone reali, la gente è stimolata anche nella vendita. Io per esempio sono un appassionato dei libri di Marco Marsullo, che comunque scrive di calcio, però ovviamente sono dei romanzi fatti bene, però si parla veramente di cose inventate, qui si è parlata di verità, e quindi con tutti i rischi che mi sono assunto ed è andata bene.
Senti, tu sei speaker radiofonico, ma conduci anche programmi televisivi. Ecco, voglio sapere per te oggi qual è il mezzo che arriva di più alla gente, quello radiofonico o quello televisivo? Io, avendo fatto tutte e due le esperienze, io dico quello radiofonico. Tu che cosa dici?
E guarda, io ti dico che c'è una terza opportunità, sì, che è quella dei social. E purtroppo, dico purtroppo, perché in realtà mi sento un tipo da telecamera, cioè a me piace tantissimo stare davanti alla telecamera, se non potevo fare quello, stare dietro a un microfono valeva quasi lo stesso. Il problema è uno, al di là della comunicazione, che quindi, ripeto, ad oggi quella social è comunque la migliore secondo me, ad oggi è difficile fare tutto, perché è vero che io ho condotto programmi televisivi e radiofonici. Nel momento in cui ho voluto farlo, per esempio quest'anno o anche l'anno scorso, mi sono trovato di fronte la televisione di turno o la radio di turno che mi ha chiesto sponsorizzazioni per poter fare quello che a me piaceva. Di conseguenza, insomma, ho dovuto per forza spostarmi sul canale social, perché magari la sponsorizzazione la trovo per me stesso, sì, ma non per foraggiare le tasche di televisioni o radio che magari dovrebbero pagare loro me per il servizio, sì, che gli offro. Io invece in questo caso dovevo portare io i soldi a loro, e qua si continua a denunciare, cioè una denuncia veramente che non finisce mai contro tutto quello che succede dalla mattina alla sera, per chi ha voglia di fare informazione o di tenere compagnia alle persone. Comunque non mi sono abbattuto, io l'anno scorso ho fatto il mio bel calcio che scotta sulla piattaforma Instagram ed è andata molto bene. Pensavo, ecco, di poter far gola a qualche televisione visti i risultati. Il risultato invece è stato sempre quello che io dovevo portare sponsor a loro, quindi mi sono ripetuto con il calcio che scotta su Facebook, sulla piattaforma Facebook da quest'anno. Giovedì infatti la prima puntata, parliamo calcio dilettante dall'eccellenza a scendere e con un pubblico che comunque ci segue perché facciamo le nostre migliaia di spettatori ogni puntata. Quindi,
senti, scusa, la tua pagina di Facebook è Ezio Riccardi o com'è il nome della tua pagina Facebook, scusami?
Ezio Riccardi, sì, Ezio Riccardi, sia su Facebook che su Instagram, sono anche su TikTok.
Sì, Instagram e TikTok, come sono i nickname per poterti seguire anche su Instagram? Sì,
allora, sempre Ezio Riccardi, su TikTok mi trovi come il calcio che scotta, sì. E lì curo un solo format, è un format unico che si chiama Top 11. Io durante la settimana, dal lunedì al giovedì, curo le Top 11 dei campionati di eccellenza, promozione, prima categoria, seconda e terza categoria, tassativamente della regione Campania.
Benissimo. Senti, ti devo fare una domanda assurda adesso. Domani hai a cena da te Diego Armando Maradona. Voglio sapere qual è l'argomento che intavoleresti con Diego Armando Maradona domani sera a cena.
Questa è una bella domanda, assolutamente, anche perché io poi sono tifoso napoletano e ho vissuto il Napoli di quegli anni, ho visto Maradona una sola volta, l'ho visto durante, subentrato nel secondo tempo di una partita Napoli-Roma, dove mi ricordo che a fine primo tempo si mise nel cerchio del centrocampo, iniziò a palleggiare e ovviamente la gente andava invisibile solo a vedere i suoi palleggi. Ricordo l'assist che fornì a Careca per il gol del pareggio del Napoli contro la Roma. Insomma, con lui ho vissuto i mondiali dell'86, penso che era il mio primo mondiale, perché dell'82 già avevo 9 anni e quindi ho scarsi ricordi. Quello dell'86 l'ho vissuto per bene, quello del 90 l'ho vissuto ancora meglio. Inizierei proprio da lì, dal 90. Vorrei capire perché nel 90 hanno iniziato a scippare trofei a Diego Armando Maradona, perché la finale di Germania-Argentina, quel calcio di rigore, grida ancora allo scandalo perché non fu fatto fallo su Klinsmann. Io mi ricordo Maradona in lacrime, prima della partita imprecava con il pubblico romano che gli fischiava l'inno nazionale, dopo della partita piangeva perché era consapevole che la sua lotta alla verità, perché Maradona poi diceva la verità contro i potenti, perché ha detto tante cose, non è stato mai creduto. E io credo che per farlo tacere, se in un primo momento accondiscendevano il suo modo di vivere, quindi i suoi eccessi, perché comunque era un campione, comunque nonostante tutto dava l'esempio, era il calcio. Dopo, quando ha iniziato a parlare contro dei potenti, io penso che gli abbiano messo la museruola, iniziandolo a punire negli anni 90 col mondiale italiano e continuando nel 94, perché non ci dimentichiamo che nel 94 ha subito la squalifica dopo la partita, dopo il 4-0 con la Grecia, quando segnò un gol e andò a gridare la sua rabbia davanti alla telecamera. Poi venne preso per mano dall'infermiere e portato nella saletta. Lì tutti sapevano che avrebbero trovato Maradona con quello che poi gli hanno trovato nelle urine. Lo sapevano, penso che lo abbiano fatto apposta, e da quel momento è finito Maradona. Quindi ecco, partirei dal 90 per capire perché hanno voluto che finisse la sua carriera.
E lui,
sì, peccato.
Lui l'ha data parecchie volte la risposta, però l'hanno sempre impedito poi di di portare avanti questa tesi, la sua tesi, quindi sicuramente
sì,
purtroppo. Senti, visto che gestisci in collaborazione anche una casa discografica indipendente, giusto? Emergency TS Music,
sì,
giusto?
Sì.
Ecco, voglio sapere com'è il tuo rapporto con gli artisti emergenti, cioè cosa dici a questi giovani che vogliono affrontare il sogno della musica di che fare, non fare mai? Cosa dici di non fare mai?
Allora, guarda, più che dire di non fare, dico a me di non dire. Progetto musicale, quindi TS Music, io sono anche responsabile di un settore giovanile qui nella mia provincia e quindi ho a che fare con tantissimi ragazzi, come nel calcio, così nella musica, i ragazzi 17 anni, 18 anni continuano a sognare, quindi quello che dico a me è di non illudere né un ragazzo che sogna di diventare un calciatore, né un ragazzo che sogna cerco di fargli capire che nella vita esistono due binari, se è possibile cerchiamo di stare su tutti e due i binari. Un binario è quello del sogno e lo portiamo avanti sempre e comunque, anche se dovessero svanire quelli che sono i nostri sogni, continuiamo a sognare, però poi c'è il binario, quello della realtà, della dura realtà, e quindi quello dello studio, del lavoro, delle responsabilità, che non bisogna mai lasciare nemmeno questo binario, perché poi ti sbatte in faccia il sogno e ti mette di fronte la verità e quindi la vita di tutti i giorni, che poi per chi non è abituato a viverla, insomma, ha dei problemi. Quindi più che dare consigli, cerco di fargli capire che è bello sognare, ma bisogna tenere i piedi a terra, perché a volte la vita poi ci risveglia bruscamente, quindi è meglio farsi trovare pronti a tutto.
Ma oggi un'ultima domanda, ma oggi nel calcio dilettantistico, quindi c'è ancora la possibilità di sognare, insomma, di vivere una favola, o sono cose solo legate al passato?
Allora, io credo sempre che al di là del sogno poi si arriva a un certo punto dove c'è bisogno di avere delle chiavi per aprire taluni porte. Oggi ci sono procuratori, direttori sportivi che comandano il punto di un giocatore, di conseguenza poi sfondare diventa complicato, magari arrivarci è facile, restarci difficile se non lo dimostri. Però sono allo stesso tempo convinto che le carriere calcistiche fatte solo di Serie A o di Champions League o di Mondiale. Ecco, trattando il calcio dilettante, ci sono tantissimi calciatori che hanno vissuto la loro vita calcistica in Serie D, magari hanno fatto qualche sortita in Lega Pro, ma per il resto della loro esistenza hanno fatto Serie D, Eccellenza, che sono campionati di tutto rispetto, che stanno proprio alle porte del professionismo, che vengono pagati come se fossero professionisti, e se capitano in bacini d'utenza di 100-200 mila abitanti, comunque vivono il calcio come se stessero in Lega Pro, in Serie B, quindi non cambia niente. L'importante, ecco, è cullare il proprio sogno sempre, anche stando in Serie D si cerca di migliorarsi e di arrivare lì dove portano le proprie forze. Però ecco, per chi ama il calcio a 360 gradi può fare di tutto, può giocare, può a tutti i livelli, può allenare quando finisce la carriera, può diventare direttore sportivo, insomma chi ama il calcio lo fa in tutte le salse, poi non si sofferma solo sulla carriera calcistica del campo.
Cioè abbiamo terminato, quindi ribadiamo di comprarlo e di leggerlo, La scelta, edizioni AS Grafica, ma noi adesso chiudiamo, visto che siamo in radio, io ho deciso di mettere A muso duro di Pierangelo Bertoli per chiudere con questa canzone, e voglio sapere a chi o cosa vuoi dedicare A muso duro di Pierangelo Bertoli per salutare, insomma, i nostri radioascoltatori.
Ma guarda, io la dedico a tutti i sognatori, io per primo sono uno che sogna ancora alla mia età, domenica faccio 51 anni e continuo a sognare, quindi spero veramente veramente che tutte le persone abbiano sempre un obiettivo nella vita. È importante avere degli obiettivi e raggiungerlo con tutto se stesso, e mettendosi due bei paraocchi e un bel cingolato al posto dei piedi, come trattori andiamo avanti e cerchiamo di realizzare sempre i nostri sogni.
Grazie di cuore a Ezio Liccardi. Grazie Ezio.
Grazie a te, è stato un piacere. Buonanotte a tutti.
E adesso che farò? Non so che dire. Ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Non so se avrò gli amici a farmi in coro o se avrò soltanto volti sconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.